Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre opere belle e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Queste sono parole che il Signore rivolge ai discepoli e che vengono lette in chiesa ogni volta che c'è una commemorazione dei Santi Padri, tranne per alcuni padri che magari hanno delle letture diverse per qualche altro motivo. Oggi è la commemorazione dei padri dei primi sei concili ecumenici. In antico era la commemorazione dei padri del quarto concilio, poi dopo sono stati aggiunti anche gli altri padri. Ecco perché la Chiesa legge queste parole quando si celebra qualche padre, perché queste parole sono rivolte principalmente agli apostoli e quindi ai loro successori, i vescovi. I vescovi sono quelli che più di tutti hanno il dovere di essere, come dice il Signore, la luce del mondo. Sono quelli che ce l'hanno in primo luogo, però non sono i soli, perché in realtà queste parole non sono rivolte soltanto ai vescovi. Noi le leggiamo in chiesa generalmente riferite ai vescovi, ma sono rivolte a tutti i cristiani. Anche perché se pensate che molto spesso i vescovi non è che riescano a fare splendere così tanto la loro luce davanti agli uomini, ancora meno spesso preti e i monaci vanno a ruota. Se si fa questo ragionamento va a finire che i laici allora si sentono autorizzati a fare i cristiani soltanto la domenica, gli altri giorni non c'è bisogno, perché tanto ci sono i vescovi che devono mostrare la luce davanti agli uomini. In realtà nella Chiesa non ci sono membri di serie A e membri di serie B, non c'è, sì, c'è il clero e c'è il popolo, ci sono i laici, ci sono i monaci, però in realtà tutti fanno parte di un unico corpo e per un certo verso ne fanno parte tutti allo stesso modo, perché tutti partecipano di quello che noi chiamiamo sacerdozio regale. Il sacerdozio regale, cioè quello di Cristo. In quanto noi siamo membri di Cristo, perché la Chiesa è il corpo di Cristo, allora noi partecipiamo del suo sacerdozio, tutti, chierici, laici, uomini, donne, bambini, tutti quanti partecipiamo al sacerdozio regale. Dice San Pietro, nella sua lettera, dice: lui vi ha costituito come un sacerdozio regale, una nazione santa. Quindi queste parole non sono rivolte soltanto ai pastori della Chiesa, ai vescovi, sono rivolte a tutti. Anche perché, pensate, in teoria, i pastori dovrebbero essere scelti in mezzo al popolo tra quelli che più di tutti riescono a mettere in pratica nella loro vita il Vangelo di Cristo. E però se noi vediamo lo stato della Chiesa oggi, ci viene da chiederci, se questo è il meglio, figuriamoci com'è il peggio. Quando la Chiesa attraversa un periodo di crisi, come anche nel momento attuale, succede sempre che ne risentono anche quelli che in teoria dovrebbero essere da esempio per tutti. E io non voglio fare il giudice sopra le parti, ci metto in mezzo anch'io. Quindi il fatto che ci sia decadenza nel clero è un segno della decadenza che c'è dentro la Chiesa. E allora è vero che i pastori hanno dei doveri di fronte al popolo di fronte a Dio, ma è vero che questi doveri in realtà ce li abbiamo tutti, non soltanto chi va a fare il vescovo. Ecco, e in che cosa consiste questo essere la luce del mondo e fare splendere la nostra luce davanti ai popoli? Oggi è la settima domenica di Matteo. Avete sentito che prima della lettura per i Santi Padri c'è stata la lettura appunto della settima domenica con la guarigione dei due ciechi. Quando i due ciechi vanno da Gesù per chiedere di essere guariti, Gesù dice loro: ma voi credete che io ho il potere di guarirvi? E i ciechi dicono: sì, ci crediamo. Ora, i ciechi non potevano fare altro che crederci, perché per uno che è nato cieco, per uno che era cieco 2000 anni fa, l'idea di poter guarire per mezzo di qualche medico o di qualche medicina ancora non c'era. I primi interventi agli occhi sono venuti fuori un pochino dopo tra gli arabi. Quindi quando uno era cieco, era cieco. O quest'uomo, questo maestro, questo che tanti dicevano essere il Messia, davvero li poteva guarire, oppure questo significava che loro non avevano scampo e dovevano rimanere ciechi. Quindi per loro era, tra virgolette, facile credere. Era facile credere perché si trovavano ad aver messo in Dio la loro ultima speranza. Dal nostro punto di vista facevano la cosa più facile del mondo, perché credere di suo non è facile. Credere è difficile, soprattutto in un mondo come il nostro, in cui ci si dice che credere è una stupidaggine d'altri tempi e che noi andiamo dietro a miti oppure alle favole. Ecco, se noi però diventiamo come quei ciechi e pensiamo che davvero non c'è scampo se non in Dio, allora sì, noi crediamo davvero. Perché il punto qual è? Se il mondo rimane senza Dio, il mondo è come quei ciechi e non ha più nessuna possibilità. Il mondo senza Dio, noi vediamo dove sta andando. Noi vediamo dove è andato il mondo anche nei secoli passati, ogni volta che si è allontanato da Dio. E non solo nel tempo della Chiesa, ma anche prima, quando c'erano, quando ancora la Chiesa non esisteva, quando c'era Israele, ogni volta che Israele si allontanava da Dio, arrivava la decadenza. Ecco, la fede è l'ultima cosa che rimane. Quindi noi ci dobbiamo mettere nella prospettiva dei due ciechi. Perché la fede dei ciechi si splende davanti a tutti, perché si vede che loro non mettono nessun tipo di speranza in nient'altro che in quell'uomo che sta predicando lì in Galilea. I due ciechi hanno capito che solo lui ha una risposta per quello che hanno loro, per quello che è bisogno loro. Ora, noi sappiamo che da un lato la cecità era una cosa abbastanza endemica nel mondo del Medio Oriente per tanti motivi, però la cecità anche un lato, come dire, simbolico. Voi provate a immaginare com'è vivere senza vedere. L'uomo che non vede è l'uomo che è prima di tutto senza Dio, l'uomo che non è illuminato. Se Dio, come dice l'Apostolo Giovanni, Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna, voi come fate a spiegare una cosa del genere a un cieco? Ecco, però questi ciechi, proprio perché loro avevano l'esperienza della terra, allora avevano desiderio della luce, perché se uno non vede la tenda che c'è dentro di lui, non può neanche vedere la luce. Ecco allora che il cristiano, se vuole essere la luce del mondo, prima di tutto deve cominciare a guardare quel buio che ha dentro e cominciare a rischiarare quello, perché nel momento in cui avrà rischiarato quello, allora diventerà una lampada che fa luce a tutti. Una volta qualcuno fece questo paragone: un cristiano deve essere come una stufa. Vedete le vecchie stufe a legna? Ci si mette la legna e si accende, e la stufa prima si deve riscaldare la stufa dentro, in modo da poi poter riscaldare tutte le persone che sono nella stanza. Ma se la stufa è fredda, non può riscaldare nessuno. Se noi siamo candele spente, non facciamo luce a nessuno. E se noi siamo candele nascoste sotto un mobile, anziché essere messe in alto nel candeliere, noi non possiamo fare luce a nessuno. Ecco allora che Dio ci dice: voi siete ciechi tutti, voi avete bisogno della luce, e quando avrete questa luce dentro di voi, quando noi tutti avremo questa luce dentro di noi, noi allora potremo diventare luce anche per gli altri e fare vedere agli altri che essere cristiani non è né una cosa noiosa, né una cosa dolorosa, ma che il cristiano prima di tutto è una persona che, come quel cieco, spera. Perché il cieco, quei ciechi che vanno da Gesù, prima di tutto hanno la speranza di trovare finalmente quello che stavano cercando. Il cristiano prima di tutto è un uomo di speranza, e il cristiano in secondo luogo è l'uomo che la sua speranza non la pone negli uomini, ma la pone soltanto in Dio. Perché come i due ciechi non sono andati a cercare persone che non potevano fare niente per loro, sono andate a cercare quel maestro che si diceva essere il Messia di Israele. Lui, onore e gloria, ancora e sempre, ai secoli dei secoli. Amen.